torna un po' alla ricognizione omologa durante la meiosi. Ok, qua viene già indicato, no? In meiosi in realtà non ci interessa la ricognizione tra cromatidi identiche di un cromosoma in situazione metafasico, però la vogliamo tra cromatidi, tra i cromatidi del cromosoma, per esempio, maternale o paternale, okay? Perché lì i marcatori si differenziano, si distinguono, ci sono differenze, no? Nella sequenza di questi marcatori, nelle stesse identiche sulla funzione del gene uguale, però le sequenze sono leggermente diverse, no? Sì. Allora, durante la ricombinazione a omologa in meiosi, in lievito abbiamo la endonucleosi SP11 che taglia quando i cromosomi sono appaiati, ok? Però taglia in una maniera non specifica, ok? Dopo, successivamente, c'è il processamento, come visto dalle batterie, no? Per ottenere un three prime overhang per dopo reclutare RAT51, che è l'omologo di cellule eucariotiche della cromatina REC-A, ok? Significa funzione identica, anche altamente conservata, ok? Significa adesso RAT51 fa partire dopo la ricerca di omologia, no? Tra i due cromosomi e inizia la ricombinazione. Qua su queste cromosoma qua possono vedere proprio queste chiasme, ok? Significa chiasme, virgolate, è sempre una giunzione a holiday sul livello di DNA, però abbiamo anche associate proteine, ok? Queste grasshopper corticus parallelus, ok? Adesso come funziona adesso queste endonucleasi SPO1, ok? SPO1 praticamente somiglia a un meccanismo molto simile ai topoisomerasi, ok? Significa SPO1 lega il DNA quando i cromosomi sono appaiati, ok? E inizia di fare un taglio, ok? Però sembra taglia un filamento singolo, okay? Per tagliare l'altro filamento della doppia elica del DNA ci serve un'altra molecola di SPO1, ok? E importantemente queste proteine SPO1 rimane covalentemente legato al DNA, ok? Attraverso queste fosfodiester bond, ok? Quali sono i siti preferiti di SPO1? Ok, siamo eucarioti, significa abbiamo il DNA organizzato nella cromatina utilizzando istoni, nucleosomi, e SPO1 ha una preferenza di tagliare regione dove ci sono pochi nucleosomi, che okay? Fa anche senso perché è più facile, è più facile accedere proprio al molecolo di DNA. Adesso abbiamo praticamente fatto un taglio, ok? Però non ci basta, perché dopo ci serve anche il processamento per ottenere un overhang che ci serve per il reclutamento di RAT51 in eucarioti e per iniziare la ricerca dell'omologia, ok? Adesso come viene selezionato il filamento che viene processato? Qua adesso viene molto utile il fatto che SPO1 è covalentemente legato al 5' di un filamento tagliato, ok? Questo è il 5', qua dietro è il 3', vediamo qua 5', 3', 5', 3'. Significa in realtà in questa maniera, viene praticamente marcato il filamento di DNA che viene dopo processato da un complesso che si chiama MRX, ok? Significa che questo complesso lega e praticamente comincia a degradare un filamento di DNA creando il overhang, ok, il 3 prime overhang, che ci serve per iniziare dopo il reclutamento di RAD51, ok? Questi sono i componenti MR11, RAD50 e XRS. Questo è praticamente il complesso MRX, che è praticamente essenziale per digerire, no, la estremità 5' del filamento di DNA, e per questo motivo produrre un 3' overhang libero, ok? E praticamente SPO1 è quello che decide, ok, lì dobbiamo iniziare con la degradazione, ok? Queste vediamo qua tutto in dettaglio, ok? Abbiamo qua praticamente due doppie eliche di DNA, cioè appaiate durante la meiosi. Adesso arriva SPO1, il dimero fa il taglio di tutti e due i filamenti. Adesso arriva, viene reclutato MRX, il complesso MRX, che ha una, chiaramente un'attività di esonuclease, ok? E comincia a digerire la estremità 5' diventa sempre più corto, e quella che avanza è adesso il 3' overhang, sempre chiaramente su un unico filamento, in una doppia elica di DNA. L'altra rimane ancora non alterata, ok? Adesso questo è il segnale adesso per il reclutamento di RAD51, ok? Adesso l'altra volta avevo anche già accennato, okay, che RAD51 è molto importante in cellule mitotiche. Cellule mitotiche sono cellule che fanno un ciclo cellulare normale, che fanno mitosi, non fanno meiosi, ok? Invece quando il lievito adesso entra nel ciclo meiotico, significa, no, vuole fare ricombinazione e creare spore. Dopo, praticamente in questa situazione viene anche espresso specificamente un'altra proteina che si chiama DMC1, che è molto simile al RAD51, che significa in cellule mitotiche abbiamo RAD51, significa RAD51 è quello che la proteina che è molto, sì, importante per queste cellule che sono mitotiche, no? Che non cambiano la proprietà del genoma, ok? Invece quando entriamo in meiosi viene specificamente espresso la proteina DMC1, che ha lo stesso ruolo come RAD51, e praticamente possiamo vedere che tutte e due hanno la capacità di legare 3' overhangs. Solo la funzione di DMC1 è adatta alla situazione che ci serve in meiosi, perché lì in meiosi vogliamo avere ricombinazione tra cromatidi non fratelli, ok? Significa quando non abbiamo attivo, quando abbiamo problemi con DMC1, mutazione o malfunzionamento, viene ridotto significativamente la frequenza tra cromatidi non fratelli. Che significa un ruolo importante per DMC1 è assicurare che c'è veramente questa ricombinazione tra il materiale genetico maternale e paternale. Okay? Significa abbiamo questo tipo di ricombinazione, okay, tra cromosomi paternale e maternale, okay, e non abbiamo ricombinazione tra cromatidi fratelli. Okay? Questo è il ruolo di DMC1. Allora, questo è praticamente un step molto importante, questo reclutamento di RAD51, e questo viene anche utilizzato come marcatore cellulare per la ricombinazione. Okay? E potete immaginare che in due ricombinazioni ci serve tanta RAD51, perché vengono prodotte 3' overhangs che vengono praticamente trasferito in questo filamento di RAD51, okay? Dove il RAD51 multimerico crea questo complesso elicale all'interno del single stranded overhang, e lì abbiamo una tanta concentrazione di RAD51 che diventa anche visibile all'interno della cellula. Qua vediamo praticamente una immunofluorescenza ok, in cellule, e vediamo che RAD51 è visibile come queste spots abbastanza grande, ok? E in questa situazione vediamo anche un overlap con DMC1. Significa qua vediamo una colocalizzazione tra verde e rosso e diventa giallo, ok? Significa che queste sono cellule tipiche in meiosi, perché vengono espresse RAD51 e DMC1, e vediamo che veramente posso visualizzare queste accumulazioni di queste proteine locale nel nucleus, ok? Questa qua rappresenta il nucleus, che non vediamo il DNA, però lì vediamo proprio un accumulo locale di queste proteine. Questo è un marcatore di ricombinazione. In cellule che non fanno ricombinazione non vediamo queste dots, ok? Solo quando viene introdotta la ricombinazione diventa veramente visibile. Come viene visualizzato queste proteine RAD51? Qua queste metodologie si chiama immunofluorescenza, okay? Significa che prendo cellule in meiosi, ok? In questa situazione lievito, e praticamente posso utilizzare un anticorpo che specificamente riconosce il RAD51, ok? L'altra volta abbiamo già sentito un po' come vengono generati questi anticorpi, no? Ogni anticorpo ha una specificità per un epitopo, no? Per una parte di una proteina, ok? E praticamente questo anticorpo riconosce la proteina RAD51. Ok, significa che ho le cellule sul vetrino, posso aggiungere, praticamente faccio una procedura di fissazione, ok? Durante questa fissazione viene anche aperto la cellula, significa ho buchetti, ok? Durante questa fissazione vengono covalentemente legate tutte più molecole, ok? Significa se io ho praticamente qua diverse proteine, dopo un RNA, un DNA, ok, se io faccio questa fissazione vengono create legami covalente tra tutti i gruppi aminici che sono in giro. Significa in realtà all'interno della cellula si trova adesso una rete di legami covalente che veramente fissano, no? Tutte più molecole. Significa che diventa una struttura abbastanza rigida, che è un vantaggio perché rimane sul vetrino. Significa che la cellula rimane sul vetrino, però è frozen, come un grande fratello, no? Freeze, ok? E adesso posso applicare l'anticorpo, okay, che riesce ancora a entrare nella cellula perché è piccolo, molto piccolo, e questo anticorpo riesce adesso a riconoscere RAD51 al punto dove l'ha localizzato. Questo non mi aiuta ancora molto perché mi manca adesso la metodologia per visualizzare l'anticorpo legato a RAD51. E per fare questo utilizzo un altro anticorpo che è specifico per la regione costante dell'anticorpo anti-RAD51. Ok? Significa che questo anticorpo riconosce questo, ok? Lega molto bene. E si porta però anche un fluorofluoro, ok? Significa adesso RAD51 legato all'anticorpo primario, dopo all'anticorpo secondario, e questo anticorpo secondario porta un fluorofluoro. Significa se io metto adesso questo vetrino sotto il microscopio e accendo la luce a UV, ok? Diciamo così 300 nanometri, solo per dire un numero, viene eccitato questo fluorofluoro e mi dà una luce a 50-55 nanometri. E queste praticamente riesco a vedere, ok? Faccio una foto e mi risulta questa immagine, ok? Significa un dot che vedete qua, sono migliaia di anticorpi anti-RAD51 e ciascuno di questi anticorpi viene legato dall'anticorpo secondare che porta il fluorofluoro. Significa che questo accumulo, no, di anticorpo secondario locale mi crea questi staining pattern. Ok? Buono. Ho visto anche questo. Allora, e adesso praticamente parliamo di un altro tipo di recuperazione più primitivo, okay? Più semplice, e questa è praticamente la conservative site-specific recombination, okay? In inglese, in italiano si chiama la recombinazione conservativa sito-specifica, ok? Cosa ci dice il nome? Okay? Il nome ci dice subito che questa è una recombinazione che è site-specific. Significa accade solo a punti ben definiti nel genoma dove si trova una sequenza particolare. Okay? Una variante di queste conservative site-specific recombination è chiaramente anche il trasposone, perché anche per la recombinazione del trasposone o per solo la sua trasposizione ci servono sequenze ben definite a fianco, no? che determinano la estremità del trasposone. Okay? Però qua, per dopo la inserzione, è random, significa solo una parte del processo è sito specifico. Invece, quando parliamo di conservative site-specific recombination, no? La vera CCSR, sono praticamente determinato i siti della partenza e anche dell'inserzione della sequenza, del molecolo di DNA che fa ricombinazione. Ok? Qua vediamo ancora un paragone tra questi tipi di ricombinazione diverse. Allora, ricombinazione tra sequenze omologhe, quelle che abbiamo visto prima, maiosi o riparo al danno al DNA. Qua vengono utilizzate sequenze specifiche, ok? Basato sulla omologia tra le sequenze che fanno ricombinazione. Questo è un meccanismo con elevata fedeltà, okay, o high fidelity, che assicura che durante questa ricombinazione accadano mutazioni a livelli molto bassi, okay? Così basso che in realtà viene anche utilizzato per riparare un danno al DNA, no? Dice già che è molto, che mostra veramente una elevata fedeltà, okay? Tra la ricombinazione tra paia di sequenze specifiche, e quelle che facciamo oggi, un esempio sono per esempio lì anche certe ceppi di faghi, anche lì abbiamo sequenze specifiche, però lì sono praticamente determinato dal elemento che vuole fare ricombinazione e anche dal sito dove si inserisce questa sequenza, ok? Significa target sequences anche sono definite, ok? Lì la mutation frequency è medium, ok? Perché la target set può anche essere localizzata in una regione importante, o non si sa. Però, e dopo alla fine abbiamo ricombinazione per trasposizione. Lì praticamente una parte di questo meccanismo è determinato, no? Dalle boundaries o delle estremità del trasposone, lì abbiamo sequenze, quando parliamo del DNA trasposone, che sono importanti per il reclutamento, ok? Qui una nucleasi che fa il taglio, ok? Però dopo la target sequence dove vengono inserite queste trasposone è random, ok? Significa è un random process e porta mutazione a una elevata frequenza, okay? Adesso qua vediamo una situazione tipica, no? La situazione più semplice per una ricombinazione conservativa specifica. Lì praticamente abbiamo una ricombinazione tra due elementi di DNA definiti, Ok, questi elementi di definite vengono indicati qua in rosso scuro e blu e hanno il nome A e B. Ok, queste sequenze sono simili o identiche tra di loro e vengono riconosciute da un enzima che riesce a tagliare il DNA e gira il molecola di DNA, e questa è già una ricombinazione. Ok, perché io ho praticamente legato adesso questo elemento qua alla estremità 5' con questo elemento che si trova più localizzazione 3'. Ok, anche questa è una ricombinazione, è stato ricombinato il DNA. Dopo vediamo anche che questo non è l'unico modo, no, come può avvenire la ricombinazione. Allo stesso momento anche questo sito A può fare ricombinazione con sito B e tagliarsi fuori dal molecolo di DNA di partenza. Okay? Significa ci sono varie vie di ricombinazione. Okay? Significa qua abbiamo veramente una ricombinazione tra sequenze di DNA predefinite. Quando vediamo il trasposone, okay, il trasposone viene tolto dal molecolo di DNA e si integra in un processo random anche in un altro molecolo di DNA, se presente. Okay? Significa qua non abbiamo queste specificità che determina il punto della ricombinazione. Abbiamo solo cut e paste attraverso trasposizione e inserimento a un altro sito nel genoma o anche un altro molecolo di DNA, se presente. Okay? Allora, un esempio super famoso della site-specific DNA recombination è quello dei batteriofagi. Okay? Vediamo solo brevemente cosa è un batteriofago. Lo vediamo qua, un modello di un fago tipico, okay? T4-phage, ma ci sono tanti altri faghi, no? Mu, lambda, eccetera, no? Però tutti hanno una struttura molto simile, hanno sempre un head o un capside dove si trova dentro l'informazione genetica, il DNA. Dopo troviamo una certa struttura di un tubo che si chiama helical sheath, e sotto vediamo praticamente un apparato di specie di gambe, no? E anche una struttura centrale che praticamente è responsabile per perforare la membrana del batterio. Okay? Questo è un schemino generale, qua vediamo tutto anche con electron microscopy, vediamo bene il capsido, qua il sheath, le gambe, qua la parte che dopo in realtà perfora, causa la perforazione della membrana batteriale, no? Qua vediamo un fago T4 proprio sulla superficie di E. coli, e vediamo che è veramente legato bene. Significa queste proteine, queste gambe, no? Che sono tutto fatto da proteine, chiaramente, hanno praticamente una capacità intrinseca di legare membrane del batterio all'esterno, ok? Le step di infezione di batteri vediamo qua. So, prima c'è praticamente il legame tra le gambe del fago con la superficie del batterio. Dopo c'è un cambiamento strutturale che porta la zona centrale alla membrana, ok? E adesso avviene un altro gioco dove viene praticamente perforato alla membrana, e adesso attraverso queste helical sheath può essere trasportata il DNA all'interno del batterio. Okay? Significa funziona in realtà come un virus che causa l'infezione di cellule dei vertebrati. Okay? Cos'è l'obiettivo del fago? Okay? Il fago consiste da proteine, il suo DNA, e l'obiettivo del fago è praticamente produrre una quantità enorme di copie del suo genoma e praticamente infettare tante batterie, no? Quanto può. Significa vuole anche lui amplificare la sua informazione genetica, ok? Non riesce a fare da sola, si serve un ospite. Significa che questo fago si deve inserire nel metabolismo della cellula, ok? E adesso, oggi, e anche nelle lezioni successive, quando andiamo a parliamo del controllo dell'espressione genica, vediamo anche come praticamente un fago riesce a convivere con il sistema biologico della cellula, ok? E praticamente vediamo anche tra un po' che i faghi si sono così ben adattati che sanno anche come si sente il batterio, che okay? Significa dopo la prima fase, la infezione, il fago deve determinare in che situazione si trova il batterio. E qua questo diventa anche molto importante per il controllo dell'espressione genica. Per esempio, in condizione di crescita molto forte batteriale, significa ci sono tutti i nutrienti disponibili, il fago approfitta di questa situazione e si amplifica rapidamente, no? Perché sa che i batteri crescono, si duplicano velocemente, significa c'è una bella possibilità di infettare altre batterie, ok? Al contrario, queste parti mette il fago attiva il ciclo litico. Invece quando un batterio sta male, ok, cresce poco, anche in questa situazione il fago non vuole correre nel rischio di amplificarsi troppo, per poter essere che il batterio non può fornire tutti i proteini che servono per creare il capsido e tutte queste strutture batteriche del fago, e preferisce di rimanere silenziosa è integrata nel genoma del batterio, ok? Significa integrato nel batterio, significa il DNA del fago viene integrato nel genoma batteriale, e per questo motivo ci serve anche un meccanismo che controlla bene questo meccanismo, ok? E questo meccanismo di integrazione del fago all'interno del genoma del batterio viene fatto attraverso ricombinazione conservativa sitospecifica, ok? Qua vediamo la situazione dopo l'iniezione del DNA, ok? Qua vediamo che questo facciamo tutto pian piano. Quando viene iniettato il DNA è circolare, dopo il primo step, dopo l'infezione avviene la circolarizzazione del genoma del fago, e praticamente si trova nel citosol, no? Con il DNA genomico. Però dopo un po' si può osservare che il DNA del fago, okay, è stato inserito nel DNA genomico del batterio. E in questa situazione si parla del profago, okay? Perché il fago è quel tipo di fago che è mobile, ok? Il profago è la versione precedente inserito nel genoma. E questa inserzione, ok, viene controllata attraverso la ricombinazione conservativa sitospecifica, che richiede sequenze di circa 20 nucleotidi dove avviene la ricombinazione, ok? E questi siti, nel caso del fago lambda, si chiamano AT site o attachment site, ok? Significa, vediamo cosa succede in questo grafico, vediamo che abbiamo questi attachment sites nel DNA del fago, però anche distribuite nel genoma di E. coli, vediamo siti di attachment, significa che questi attachment sites sono già preesistenti, ok? Significa che si sono accumulati durante l'evoluzione, e praticamente adesso avviene la ricombinazione specifica tra queste due attachment sites, e in questa maniera il genoma del fago lambda viene adesso integrato nel genoma di E. coli, del batterio, in questa situazione, ok? e vedete queste due sequenze, queste due attachment sites, attachment P o attachment B, no, per batterio e fago, sono identiche. Significa una volta inserito nel genoma del batterio, trovo all'estremità 5' e anche all'estremità 3' una ricombinazione tra questi due fragmenti, però la sequenza è sempre la stessa, ok? Significa, questo mi dà anche la possibilità di, quando conviene, fare la reazione invertito, che vuol dire la escissione dal genoma del flagellando dal genoma batteriale. E questo in realtà avviene quando ci sono condizioni molto favorevoli per la produzione di per l'amplificazione del fago, okay? Significa quando praticamente in questa situazione il fago è normalmente tranquillo, resta nel genoma e aspetta che arrivino tempi migliori, okay? Quando arrivano questi tempi migliori significa che i batteri crescono molto, avviene praticamente la escissione del genoma del fago e avviene la produzione rapida di molecole di DNA singole del genoma del fago, che vengono subito pacchettate nel capside e praticamente tutti questi faghi escono dal batterio e infettano altre cellule. Ok? Ok. Cosa sappiamo adesso? La ricombinazione conservativa sito specifica, ok? C'è una inserzione in un sito specifico, ok? Posso inserire qualcosa, ok? Ho detto prima che si può anche di nuovo questo pezzo di DNA può anche ancora uscire, significa dopo si parla di una delezione di un pezzo di DNA, o come abbiamo visto prima riesco anche a invertirlo, ok? Queste sono praticamente le tre vie della ricombinazione conservativa sito specifica. Cosa ci serve per questa ricombinazione sito specifica? Ci servono sequenze di riconoscimento, ok? Prendendo il modello del Fag e Lambda abbiamo queste attachment sites che consistono in una sequenza ben definita, e ci serve anche una ricombinasi. Significa anche in questa situazione la ricombinazione non avviene a caso, è un processo regolato che chiede un taglio del DNA, ok? E questo taglio viene fatto dalle cosiddette ricombinasi, ok? E queste ricombinasi tagliano una sequenza centrale che si trova in questa sequenza, in mezzo di queste sequenze di riconoscimento. Lo vediamo anche dopo, abbiamo queste attachment sites del fago, ok? Consistono sempre da sequenze laterali, ok? Per esempio ATB, ok? E dopo centrale abbiamo sequenze che dopo vengono tagliate dalla ricombinase, e la ricombinase però riconosce queste sequenze qua e dopo fa il taglio, va bene? Qua vediamo tutti questi tre meccanismi ancora una volta, ok? Qua si parla, abbiamo sempre adesso queste recognition sites con la posizione centrale e il sito dell'azione della ricombinase, ok? Significa abbiamo qua due molecole di DNA, blu e rosso, e abbiamo questi siti per la ricombinazione che consistono da una sequenza AB e XY, ok? Queste sequenze sono compatibili, ok? Significa viene la ricombinase, fa un taglio nella zona centrale di questa sequenza e avviene la ricombinazione, ok? E viene inserito il molecolo di DNA circolare, e c'è praticamente abbiamo adesso la giunzione tra l'elemento X E è l'elemento B che veniva a questi due. E tra l'altro parte è l'elemento Y, adesso lega adesso l'elemento A. Importante, anche in questa situazione l'elemento X e B riesce anche a fare una ricombinazione con A e Y, perché la ricombinase lega sia questo sito di ricombinazione e anche questo sito di ricombinazione. Significa, in teoria, può andare avanti e indietro come vuole, ok? Ma dopo, chiaramente, il sistema biologico ha praticamente un meccanismo che mantiene un certo risultato della ricombinazione, ok? Allora, abbiamo visto che queste vie qua, praticamente la ricombinazione che ho detto prima tra XP e Y, questa è praticamente la reverse reaction, però nello stesso modo si riesce anche a ottenere una inversione, come ho visto inizialmente. Abbiamo questi siti di ricombinazione a monte e a valle che sono compatibili con il legame con l'azione della ricombinase. Significa che viene inserito un taglio qua, e viene indotto la ricombinazione e ho dopo una inversione, ok? Cosa adesso la differenza tra questi due meccanismi? Come vedete qua, in questo modello qua c'è la eccisione e anche la creazione di un molecola di DNA circolare, invece qua vedo una inversione, ok? E questo praticamente viene determinato dall'orientamento della sequenza centrale, ok? Significa che la sequenza centrale chiaramente ha un orientamento specifico, ok? E quando questa sequenza è collineare tra tutte e due, significa mostra lo stesso orientamento, avviene la delezione. Invece quando sono antiparallelo, significa la testa guarda la testa, avviene dopo la inversione, ok? Queste sono le tre vie di ricombinazione CSSR, ok? Anche queste conviene sapere bene e anche disegnare, ok? Allora, queste praticamente sul livello solo del DNA. Adesso pian piano andiamo avanti e vediamo cosa succede quando le proteine si mettono in gioco, tipo la ricombinasi, ok? Qua vediamo in questo modello due molecole di DNA, 1 e 2, che fanno site-specific DNA recombination, ok? Significa abbiamo qua due siti di ricombinazione con sito di riconoscimento sinistra e destra, e centrale la regione del scambio dove praticamente avviene il taglio del DNA, ok? Dopo viene effettuata la ricombinazione, e in realtà durante la ricombinazione possiamo visualizzare in questo modo che praticamente queste due sequenze cambiano posizione, ok? Per ottenere questo ci serve l'azione delle ricombinasi, ok? Che legano le sequenze di riconoscimento. Significa per ogni sequenza di riconoscimento viene reclutato un molecolo della ricombinasi, ok? Centrale, vedete qua la sequenza THC, sempre uguale, e lì praticamente dove dopo avviene il taglio della parte delle ricombinasi. Significa, come vedremo dopo, la ricombinasi fa, ogni ricombinasi taglia un singolo filamento di DNA, ok? Per questo motivo abbiamo anche quattro ricombinasi legate, ogni ricombinasi fa un unico taglio di un unico filamento di DNA, e dopo avviene la ricombinazione, ok? E dipende dal tipo di ricombinase, c'è anche un meccanismo diverso di ricombinazione del processo della ricombinazione stessa, ok? Quello che hanno tutte e due in comune è che praticamente per un momento breve la ricombinasi rimane legata covalentemente al filamento di DNA, ok? E dopo praticamente quando c'è la riunione dei due filamenti di DNA, la ricombinase viene di nuovo eliminato. Abbiamo due tipi di ricombinasi, okay, che praticamente si differenziano dall'aminoacido, che in realtà è centrale per fare il taglio. Una è la serina, e questo è il gruppo di ricombinasi che hanno sul sito attivo la serina, si chiamano dopo serine recombinases o serine ricombinase, o l'altro gruppo utilizzano un tirosina nel sito attivo, e questo gruppo viene chiamato tirosina ricombinase. Queste due, no, fanno la stessa cosa però attraverso meccanismi diversi, ok? Adesso vediamo cosa fa, come funziona la ricombinase a serina. In realtà quello che ho spiegato già prima, abbiamo praticamente il legame del sito di riconoscimento da parte della serine recombinase. In gioco abbiamo quattro ricombinasi, ogni ricombinase lega il suo sito di riconoscimento. Adesso avviene dopo il taglio, significa durante queste taglie, come prodotto di queste taglie, vediamo adesso un legame covalente dall'estremità 5' via il fosfato alla serina all'interno del sito attivo della serine ricombinasi, ok? Questo è un step intermediate, significa abbiamo qua fatto per ogni doppia catena due taglietti single strand che si trovano all'interno della regione del crossing over. Crossing over vuol dire dove viene scambiato il DNA, le due molecole di DNA. Adesso vediamo qua, dopo aver fatto questo taglio, ok, è importante queste ricombinasi, non sono così a caso, praticamente funzionano come complesso, significa che tutte queste estremità di molecole di DNA si trovano in vicinanza, non possono scappare. E adesso c'è un scambio di DNA. Ma potete immaginare che proprio c'è un flip, no? Adesso vediamo blu in alto e rosso in sotto, e viene praticamente invertito, ok? E dopo questo giramento, questo scambio dell'apparamento dei filamenti, vediamo un attacco nucleofilico del 3'H sul fosfato, che praticamente stacca il legame covalente della ricombinase con le molecole di DNA, e vengono riunite queste due molecole di DNA, ok? E adesso vengono rilasciate tutte queste serine ricombinase, e io ho il mio prodotto di ricombinazione che, come sempre, contiene sempre i siti di riconoscimento, ok? Però anche il sito o la regione del crossing over dove riesce a tagliare la ricombinasi. Significa anche su queste molecole di due molecole di DNA, teoreticamente può essere reclutato la serine recombinase e posso di nuovo cambiare l'apparamento dei filamenti, perché ci rimangono conservate queste sequenze. Questo è un meccanismo molto interessante, perché in realtà anche un meccanismo meccanico. Qua vediamo i modelli di questo tipo di ricombinazione, dove vediamo adesso due doppie eliche di DNA e sono legato già queste quattro subunità di ricombinasi a serina, che interagiscono uno con l'altro, significa sono in un complesso. In questa situazione abbiamo già fatto il taglio, vediamo qua il DNA aperto, significa sono già covalentemente attaccati questi filamenti al DNA, il fireframe overhang, significa tutta questa struttura è robusto, stabile. Adesso abbiamo fatto il taglio, adesso avviene il scambio, no, del DNA. Significa adesso vediamo qua proprio una rotazione a 180 gradi, no, proprio meccanico, che porta adesso il filamento viola qua e il filamento verde dall'altra parte. E adesso vengono riunito queste due frammenti e queste due frammenti. Sì, è veramente un modello molto interessante, no? Perché si vede proprio come meccanicamente vengono girate molecole di DNA per fare la ricombinazione. Bon. Cosa viene dopo? E adesso facciamo una pausa. Mi fa male la gola. Dopo facciamo la ricombinasi a tirosina, che ha la caratteristica, come vedete qua, che coinvolge la formazione di una giunzione holiday. Ok? Però questo holiday junction rimane fermo, non riesce a camminare. Ok, facciamo 10 minuti di pausa e continuiamo alle 3:05. Abbiamo lezione, no? Se avete